sta per andare in onda All'ascolto della Bibbia, un programma della Voce della Speranza. Cari amici, benvenuti a questo nuovo numero del programma All'ascolto della Bibbia. Quest'oggi vi proponiamo un testo che troviamo nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani e precisamente nel capitolo 8 leggeremo i versetti 9 e poi da 11 a 13. Dopo la lettura del testo ascolteremo un commento a cura del pastore avventista Giuseppe Marrazzo. Voi però non vivete così. Vi lasciate guidare dallo Spirito, perché lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se qualcuno non ha lo Spirito donato da Cristo, non gli appartiene. Se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, lo stesso Dio che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche a voi, sebbene dobbiate ancora morire, mediante il suo Spirito che abita in voi. Fratelli, noi siamo dunque impegnati non a seguire la voce del nostro egoismo, ma quella dello Spirito. Se seguite la voce dell'egoismo, morirete. Se invece mediante lo Spirito la soffocherete, voi vivrete.
L'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Romani, che in certo senso è un po' il capolavoro teologico, no? della sua dogmatica, benché Paolo non si ponga come teologo ma come semplicemente come missionario ed evangelista, giunto al capitolo 8 dei Romani, Paolo vuole dimostrare quanto sia importante la liberazione che tramite lo Spirito Santo viene donata al credente. È una liberazione quindi dalla schiavitù, della debolezza, della carne, dell'egoismo, come dice quella versione, e in realtà apre un orizzonte di vita e di speranza.
Perché nella versione originale noi troviamo il termine carne, giusto?
Carne, sì. L'idea della carne è un concetto tipicamente ebraico, che traduce in greco quello che in Basar era nella lingua ebraica, che sta ad indicare proprio la parte più molle, più debole, più fragile.
Quindi la traduzione egoismo ti convince?
È più che egoismo, egocentrismo, forse dovrebbe essere il termine più adatto per rispecchiare un po' questa deformazione dell'essere umano.
Ecco, quindi se capisco bene, l'Apostolo Paolo pone il problema della mancanza di libertà che l'uomo in effetti avverte.
Ma i condizionamenti, diciamo i determinismi causati dalla società, ma anche dal proprio temperamento, da tutta una serie di elementi che costringono l'uomo a fare dei percorsi quasi meccanici e automatici, no? Ecco, Paolo vuole spezzare questa catena e dice che lo Spirito, che è libertà, offre questa liberazione da una visione orientata solo e esclusivamente su se stessi.
Ecco, la cosa che risulta strana è che anche la legge di Dio di per sé non libera l'individuo, insomma, almeno questo mi sembra di cogliere in generale nella lettera ai Romani. Solamente lo Spirito riesce a produrre questo cambiamento nell'individuo. Come si spiega questo?
Ma diciamo anche la legge, giustamente al capitolo 7 Paolo mostra quanto una visione di una legge intesa come un mezzo di autogiustificazione, quindi per poter arrivare con le proprie forze o con l'osservanza di una serie di norme, a trovare una sorta di legittimazione davanti a Dio stesso, quasi ad avere quasi dei meriti nella sua presenza. E Paolo mostra quanto questo percorso è un percorso fallace, pieno di insidie, no? Le insidie che presenta sono superiori rispetto alle soluzioni.
Ecco, ma questo percorso dello Spirito non rischia di essere un po' troppo astratto, un po' mistico, almeno per i nostri tempi?
Il percorso dello Spirito è un percorso silenzioso, nascosto per certi versi, no? Quindi corre il rischio di essere, giustamente come dici tu, un po' mistico, nel senso che è misterioso, no? nessuno sa da dove viene lo spirito. Gesù stesso paragona lo spirito a un vento che non si sa né da dove viene né dove va. E quindi c'è questa tremenda ipoteca che potrebbe in realtà minacciare il senso profondo di questo brano. Ma secondo me lo spirito va compreso nella misura in cui è in contrapposizione a quell'elemento che porta ad un determinismo tremendo, no? Dice la carne, dice nei versetti precedenti, o l'egoismo conduce alla morte. Quindi in realtà, altro che determinismo, qui siamo su binari obbligati, rette parallele che non si sfugge, no? Quindi lo spirito in realtà offre veramente una vita piena, esuberante, quindi i risultati di questo approccio diretto con Cristo e tramite il suo spirito si notano nella vita vita pratica di tutti i credenti.
Leggendo questo brano, uno forse può chiedersi fino a che punto ci vuole una partecipazione dell'uomo in questa nuova vita, fino a che punto la volontà dell'uomo diventa determinante, perché qui l'Apostolo Paolo dice: se seguite la voce dell'egoismo morirete, se invece mediante lo Spirito la soffocherete, voi vivrete. Quindi c'è addirittura questo termine soffocare, quelle che potrebbero apparire come gli istinti autodistruttivi dell'uomo in qualche maniera, quando si parla di egoismo che porta alla morte. E poi si dice: noi siamo impegnati non a seguire la voce del nostro egoismo, ma quella dello spirito. Allora, ecco, è lo spirito che produce un cambiamento nell'individuo? È l'individuo che a un certo punto invece si impegna?
Ma diciamo, la scrittura e tutta la teologia di Paolo si pone in una teologia della grazia, quindi una teologia del dono, di un dono che va accolto. Ecco, forse l'unico merito che può avere il credente è quello di tendere la mano e di fare proprio questo regalo.
E quando qua l'Apostolo Paolo parla di impegno, di soffocare certe tendenze...
Questo termine soffocare nel testo greco non lo troviamo. Troviamo piuttosto, diciamo, il modo per soffocare è quello di lasciarsi abitare dallo spirito. Quindi in realtà, più che un'azione da parte dell'uomo, quindi con una forza e con una volontà precisa, no? Di dominare, di schiacciare certe abitudini dannose, qui si tratta semplicemente di lasciarsi abitare dallo spirito, quindi permettere allo spirito di agire in te.
Se l'individuo non fa la sua parte, come può veramente cambiare le sue abitudini o addirittura sopprimerle in certi casi, no? Abitudini cattive naturalmente. Cosa significa far dimorare lo spirito, in altre parole? Sul piano proprio pratico, intuitivo per tutti, come potremmo spiegarlo?
Evidente che ha una volontà l'uomo a cui non deve rinunciare, è chiaro, no? Quando ha la sua personalità, il suo carattere, quando l'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, io sono stato crocifisso, quindi non sono più io che vivo. Quell'io che in realtà è stato crocifisso non è la morte dell'uomo, quindi l'azzeramento di tutte le sue facoltà intellettive, volitive, no? Della volontà, del modo di amare, no? Quindi anche sulla sfera emotiva. E non credo neanche che il Signore ci chiede di fare un'azione del genere, no? Quello che in realtà l'Apostolo Paolo qui dice e in realtà ribadisce anche in questo brano è che su quel trono in cui l'io domina, l'espressione di chi si arrende allo spirito è di colui che scende da quel trono, fa scendere l'io da quel trono. E quindi lo rimette in realtà in una dimensione, lo ridimensiona per certi versi. E nella misura in cui viene ridimensionato questo io, quindi questa volontà di potere, no? Che nell'uomo si esprime attraverso una sindrome, no? Che diventa poi patologica, nello spirito in realtà guarisce l'uomo e lo aiuta a recuperare pienamente, no? le sue reali possibilità.
Quindi, è lì che si esercita anche la volontà dell'uomo.
Ed è lì che può esercitare poi, in una maniera più proficua, forse anche in modo più efficace, quella che è la volontà dell'uomo. Però nel senso che è una volontà guidata dallo Spirito.
Ecco, l'Apostolo Paolo in questo senso nega qualunque merito a questa volontà umana, cioè di fronte a Dio comunque è sempre lo Spirito che fa la differenza nell'uomo.
Perché la grande differenza la fa lo Spirito, ecco, l'uomo può solo arrendersi o non arrendersi. Se non si arrende resta nella carne, la carne porta alla morte, dice Paolo.
Qualcuno si potrebbe domandare, ma perché questa così grande attenzione dell'Apostolo Paolo a non attribuire alcun merito all'uomo? Cosa ci sta dietro, insomma, questa attenzione che poi è stata anche di tanti altri teologi, no? Cattolici e poi della Riforma.
La Riforma, sì.
Ecco, perché è così importante fare attenzione ad attribuire responsabilità e meriti in rapporto alla salvezza, in rapporto al cambiamento dell'individuo, alla conversione?
Beh, qui forse entra in ballo sicuramente l'esperienza da cui proviene l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo è stato forgiato, preparato da una scuola rabbinica molto scrupolosa. Lui stesso si vanta di essere stato alla scuola di un rabbi che per quel tempo andava, diciamo, per la maggiore, si chiamava Gamaliele, no? un uomo di una grande saggezza, no? E quindi in realtà preparato da una scuola rabbinica molto ortodossa per certi versi, quindi non viene. Paolo abitava nella diaspora, no? Quindi si trovava
quindi non era in Israele,
nel centro,
non viveva in Israele, sì.
Ecco, diciamo, si trovava un po' nella zona asiatica, no? Quindi lontano dalla capitale dell'ebraismo. Eppure tanta era l'attaccamento dei suoi, l'hanno mandato a studiare a Gerusalemme. Quindi i genitori hanno preferito per questo giovane, questo ragazzo, una formazione particolare data proprio lì nella capitale in realtà dell'ebraismo. C'erano anche altre scuole, per esempio ad Antiochia c'era una scuola dove si preparavano ed erano molto più aperti.
Babilonia, sì.
Anche a Babilonia, no? C'era diverse scuole, no? Talmudiche. Ma Paolo va a Gerusalemme e lì a Gerusalemme riceve una formazione imperniata proprio sul fatto che attraverso un'osservanza scrupolosa della legge l'uomo può in realtà arrivare ad una fedeltà quasi al 100%. Quindi lui è stato forgiato in questo modo.
Quindi lui ci ha creduto in una parte importante della sua vita e della sua formazione intellettuale. Poi è arrivato il crack sostanzialmente.
Poi d'un tratto, ecco, tutto questo castello costruito così è caduto su quella strada di Damasco, dove lì c'è stata una visione che ha sconvolto, ha completamente stravolto, direi, proprio la sua esistenza.
Oltre alla visione, però, evidentemente, diciamo, la riflessione teologica dell'Apostolo Paolo va oltre quella forse di tanti suoi contemporanei, pure cristiani, e affronta un po' il nodo, e cioè il discorso se l'uomo può in qualche maniera accampare diritti nella sua salvezza. No?
Questo, diciamo, viene poi in seguito nella sua riflessione. No? Paolo dice il testo dei Galati che ha trascorso circa 3 anni in Arabia e quindi dopo il momento della conversione ha voluto approfondire. Quindi molto probabilmente ha fatto a ritroso tutti quei percorsi che aveva fatto in un certo senso, adesso li sta ripercorrendo in un senso nuovo. E quindi la rilettura di quei brani, anche delle antiche scritture, no? Hanno restituito a Paolo una luminosità che non aveva colto.
Però la cosa strana è che questa esperienza di un uomo del primo secolo continua a essere attuale, naturalmente alla luce di eventi diversi, ma anche nei secoli successivi, con Agostino, con Lutero, con Karl Barth nel XX secolo. Che cos'è che rende questa riflessione sui limiti dell'uomo così importante e continuamente attuale? Una specie di filo rosso che percorre la teologia cristiana da 20 secoli a questa parte, sostanzialmente.
Ma molto probabilmente, diciamo, c'è una sorta di orgoglio spirituale contro cui ci si schiera in una maniera molto aperta, netta, no? Perché in tutte le forme di arroganza c'è qualcosa di spaventoso e di tremendo, no? soprattutto quando questo poi viene trasferito ad una sfera religiosa. L'Apostolo Paolo ha capito che il modo di operare attraverso meriti propri, personali, porta ad una sorta di vanteria, quindi a quello che lui chiama proprio il modo di vantarsi, no? Quindi l'esclusivismo a cui uno crede di essere di aver raggiunto, e a quel punto Paolo si rende conto che questo è una minaccia spaventosa,
quindi
terribile.
Anziché portare all'amore nei confronti del prossimo, divide l'umanità sostanzialmente, un atteggiamento di questo tipo.
E allora a quel punto non resta altro che riscoprire la inutilità in realtà delle azioni dell'uomo, e quindi restituire al creatore, quindi al redentore, al salvatore dell'umanità, quelle prerogative che sono alla base di una comprensione del piano salvifico, no, che è presente nella scrittura.
Abbiamo fatto il nome di tre persone che in qualche maniera si ricollegano a questa teologia, no? Agostino da Ippona, Lutero e Karl Barth. Tutte e tre non sono però persone che si sono ritirate, cioè sono state uomini di azione. E quindi la cosa è paradossale, persone che mettevano l'accento sulla totale gratuità della salvezza e quindi del dono di Dio, insomma, mettendo tra quattro parentesi, diciamo, certo, i meriti dell'uomo, e dall'altra parte però vediamo che queste persone sono uomini di grande azione, insomma, naturalmente in tempi diversi, con conseguenze diverse, ma come, ecco, si spiega questo paradosso, insomma?
Beh, il paradosso è che nel momento in cui la grazia riequilibria, le qualità, le facoltà dell'uomo vengono nobilitate attraverso la grazia di Cristo, e solo allora il credente è capace di poter spendersi fino in fondo per annunciare un messaggio, un messaggio in cui crede, per difendere. Karl Barth, per esempio, è stato in un contesto in cui gli studi biblici arrivavano ad una connotazione tipicamente liberale, ha riportato in realtà lo studio biblico alle fonti originali, quindi è stato un personaggio.
E naturalmente lo ricordiamo anche nel campo della denuncia del nazismo, perché è una teologia che non si astrae dal mondo, ma
certo,
anzi è una delle poche voci all'interno, naturalmente, della Germania, che ha avuto il coraggio di contrastare e contraddire il Führer e la sua ideologia. Ecco, per tornare all'Apostolo Paolo, però, io vorrei chiederti, qui a un certo punto l'Apostolo fa un riferimento alla potenza di Dio nel risuscitare Gesù. Mi piacerebbe forse terminare questa nostra riflessione con una promessa implicita che mi sembra di leggere in questi versetti. Di che vita si sta parlando, insomma?
Bah, qui sicuramente si parla della vita che è prerogativa del regno di Cristo, no? Un regno che ha avuto già inizio qui sulla terra proprio con la risurrezione di Cristo e che viene annunciato ormai da diversi millenni all'umanità tutta intera. Ma, diciamo, la vita terrena non può esaurire il vero senso di questa vita del regno. Oggi ci accontentiamo di promesse provvisorie, no? Non sono ancora definitive. Ma, diciamo, la risurrezione di Cristo in modo particolare ha inaugurato un'era nuova in cui i risorti, nella vita del risorto, tutti coloro che risorgeranno insieme con lui entreranno in questa nuova vita, che è una vita di un rinnovamento totale e completo, una vita in cui non c'è nessun elemento di disarmonia.
Quindi in qualche maniera la sovranità di Dio che si afferma completamente, sconfiggendo anche la morte sostanzialmente.
E in un certo senso una vita che, diciamo, non ha più nessun nemico e quindi non viene più contrastata e non sono elementi che possono deturpare
questa
verità.
Questo per il futuro. Però, se ho capito bene, tu accennavi al fatto che è un futuro la cui ombra si vede anche nel presente, insomma, per il
qualcosa
credente.
Di più di un'ombra, diciamo, dovrebbe essere in un certo senso una pregustazione, forse è un segno già presente qui, di cui gustiamo in una maniera un po' provvisoria, nel senso che non lo abbiamo in una forma totale, ma dobbiamo accontentarci di elementi, diciamo, penultimi, non ancora ultimi.
Non so se secondo te potrebbe essere appropriato quella frase famosa di Gesù che dice: chi crede in me ha vita eterna. Questo sì. Uso del presente, il verbo avere al presente, perché uno potrebbe aspettarsi, logicamente,
avrà
vita eterna. Ecco, questa è l'idea della vita eterna che inizia adesso come dici tu, pregustazione di quello che sarà un giorno. Se veramente fossimo consapevoli di questo, forse tante angosce, tante ansie diminuirebbero.
Secondo me sì, tutta la teologia paolina, per esempio, e del Nuovo Testamento ci fa capire che il credente che ha ricevuto lo Spirito è già nel regno di Dio, vive già la vita del regno.
Anche con tutte le contraddizioni e le sofferenze?
Anche se non vive in questo regno in una maniera totale e completa. Quindi siamo in una fase interinale, no? Cioè tra un elemento che è già avvenuto e uno che deve ancora accadere. E quindi ci troviamo in quello che Kuhlman chiama tra il già avvenuto e il non ancora realizzato. No? Quindi...
Ma questi discorsi li possono fare le persone che stanno benino? O sono anche patrimonio di persone che magari invece vivono momenti di grave difficoltà?
La grave difficoltà tremenda che può capitare secondo il Nuovo Testamento non è la povertà, non è subire per esempio delle ingiustizie. No? Per esempio,
non è la malattia?
Non è la malattia, per esempio, no? Non è neanche la morte di per sé. Il momento più terribile, più drammatico per il credente è quello di vivere una vita separata dal proprio Signore. Questo è, diciamo, l'infelicità per eccellenza, no? Quindi interrompere questo rapporto di amicizia. Io ho parlato con dei carcerati e, pur trovandosi in una realtà infelice, nonostante tutto lo davano il Signore, perché in quell'occasione hanno sentito la presenza di Gesù più vicina. Ho incontrato delle persone poverissime, no? Che nel nostro ambito quelle persone dovevano piangersi addosso, autocommiserarsi, invece saltavano di gioia perché il messaggio della salvezza e della grazia aveva riempito di senso la loro vita povera di mezzi.
Bene cari amici, anche per quest'oggi il tempo a nostra disposizione sta per terminare. Vi ringraziamo per l'ascolto e come di consueto vi ricordiamo che avete la possibilità di approfondire questi e altri argomenti chiedendoci il corso biblico per corrispondenza che offriamo gratuitamente a tutti gli ascoltatori che lo desiderano. Quindi per richiedere questo corso biblico per corrispondenza che aiuta a comprendere meglio i temi fondamentali della fede cristiana, telefonateci o scriveteci a questa emittente. Per il momento è tutto, quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo numero di questa serie. A risentirci. Abbiamo trasmesso All'ascolto della Bibbia, una trasmissione a cura di Radio Voce della Speranza.